sale, ok. Allora, buongiorno a tutti, prima cosa, stamattina inizieremo un nuovo libro, Predicazioni che faremo qui in chiesa. Parleremo di un personaggio, forse uno dei personaggi molto conosciuto perché forse chi è che ha partecipato a scuole domenicali, a incontri per ragazzi, spesso si è venuto fuori questo nome, Giona. Ci sono anche dei canti, no, che parlano di Giona. E non a caso, stamattina appunto approfondiremo questo personaggio. E che cosa sappiamo? Spesso sentiamo dire che il libro di Giona è una favoletta, perché dice, ma uno che va dentro la ventre di un pesce, ma come si fa a raccontare una storia di questo? Eppure, nel contesto biblico, ha una caratteristica tutta sua. E fa parte di quel gruppo dei chiamati dei profeti minori, ma non perché erano meno importanti, ma perché lo scritto è più breve degli altri profeti. Ma non solo questo, pensate una cosa, il Signore Gesù fa riferimento a Giona, proprio quando fa un discorso profetico su se stesso, quando gli scribi e i farisei gli chiedevano, facci un segno, e la risposta di Giona qual è? La risposta di Gesù qual è? Non avrete altro segno che quello di Giona. Matteo 12:40, il segno di Giona. Inoltre il libro di Giona fa riferimento a un altro versetto importante che trovate nel libro dei Romani. E Paolo scrive ai Romani, che ancora non aveva conosciuto, ma lui dice queste cose. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Fa come una domanda. Non è anche egli il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli. Ricordate anche una promessa molto importante che il Signore fece a il patriarca per eccellenza, Abramo, che cosa disse? Che lui era il patriarca o il primo, diciamo, quello che lui avrebbe generato una moltitudine di persone, ma soprattutto anche che avrebbe generato persone anche fuori del territorio che lui diceva di Israele, di tutte le nazioni. Sarebbe stata una benedizione per tutte le nazioni. Bene, però per comprendere bene questo personaggio, Giona, bisogna un po' capire, o meglio fare un discorso un po' più ampio, perché dobbiamo metterlo in una cornice storica del periodo in cui Giona stesso è vissuto e cosa lui aveva intorno a sé, che popolazione aveva intorno a sé. Giona proprio viene introdotto nella Bibbia come collaboratore di Geroboamo II. E Geroboamo II chi era? Fu a lungo re di Israele, praticamente nella zona di Samaria. Sarebbe un territorio a nord di Israele. Se puoi far vedere un attimo la cartina numero 1. Cioè, praticamente questa zona qui. Questa zona qui era la parte nord, mentre la parte sud, che era questa, lui praticamente stava in questa zona qui. Il re Geroboamo II. E Dio disse a Giona di predicare ai pagani fuori dai confini di Israele. Ed egli non fu il solo profeta a ricevere questo mandato. Non è stato l'unico profeta che doveva predicare a persone che non erano praticamente israelite. E prima di Giona, altri profeti hanno parlato a popolazioni, se così possiamo dire, non ebree. Per esempio Elia a Sidone, Eliseo in Siria fecero questo. E vediamo subito il quadro storico in cui si collocava la vicenda di Giona. E dal momento in cui Elia ed Eliseo avevano predicato, erano passati molti anni, molto tempo, e il regno del nord di Israele si era allontanato sempre più da quelle che erano le prescrizioni del Signore, dandosi a che cosa? All'idolatria. E si può vedere in anticipo già il dramma dell'esilio, perché Israele era diviso da due parti, il regno del nord e il regno del sud. E Israele, che faceva parte del regno del nord, è stata la prima a essere deportata. Durante il regno di Geroboamo, Giona profetizza un periodo di stabilità politica per le 10 tribù che costruirono questo regno, cioè il regno del nord. In questo stesso periodo, Ninive, capitale della Siria, è al massimo della sua potenza e i suoi re nutrono mire espansionistiche sui territori di Israele e di Giuda. Giuda è il territorio del sud, sarebbe. La prospettiva di essere conquistata dagli Assiri non era una cosa molto simpatica per Israele, anche per Giuda, in quanto loro terrorizzavano i popoli di quelle regioni, avevano terrore degli Assiri. E leggiamo appunto la descrizione che uno studioso di queste popolazioni ci fa per far comprendere un po' che tipo di persone erano questi Assiri e come si comportavano. Cioè, facci vedere un attimo la piantina numero 2, la gattina numero 2. Ecco, vedete, questo è il territorio, questo era il territorio degli Assiri. E Ninive si trovava, eccola qui, questa è Ninive, era la capitale di questo territorio. Che cosa succede? Che dal Caucaso al Mar Caspio fino al Golfo Persico e dall'altra parte del fiume Tigri fino all'Asia Minore, all'Egitto, questo popolo governava con orrenda tirannia e violenza. Governava tutta questa zona che voi vedete qui su questa cartina. Gli Assiri erano un vero e proprio tormento per il resto del mondo. Non erano persone simpatiche, in poche parole. Che cosa facevano queste persone, questo popolo? Dilaniavano i corpi morti dei soldati, costruivano piramidi di teschi umani, offrivano in sacrificio i figli e le figlie dei loro nemici, bruciavano città, sterminavano intere popolazioni, riempiendo i deserti di sangue e i paesi di corpi straziati, impalavano corpi umani a migliaia, gettavano le ossa nei fiumi, tagliavano le mani dei re e le inchiodavano ai muri, lasciando il loro corpo a marcire alle porte delle città, in preda a orsi e cani. Falciavano i loro nemici come fossero grano e li abbattevano nelle foreste come bestie. Ricoprivano intere colonne con le pelle strappate dai corpi dei monarchi rivali. e facevano tutto ciò senza alcun rimorso. Questi erano gli Assiri. Non era un popolo simpatico. Era un popolo molto, molto, molto violento. Ninive era la capitale di questo impero e proprio al culmine del potere assiro Dio comandò al profeta Giona di andare a Ninive ed avvertire agli abitanti dell'immenso giudizio. Doveva andare a Ninive a portare il giudizio di Dio. Noi leggiamo in Giona, proprio il primo capitolo, i primi versetti, primi tre versetti, come Giona ha ricevuto questo ordine, questo messaggio. Allora, leggiamo dal libro di Giona, dal capitolo 1. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amitai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Giona viene incaricato. Era un profeta e non era cosa facile anche essere un profeta. Perché? Perché occorreva una fede ben radicata in Dio e molto coraggio soprattutto per poter predicare in situazioni difficili e soprattutto a degli uditori ostili. E l'incarico che aveva ricevuto era proprio in questa direzione: andare dalle persone difficili, molto difficili. Giona era di Gat Efer. E dove si trova? Torna un po' un attimo sulla piantina numero 1. Allora, eccola qui. Gat Efer era a 5 chilometri circa da un altro posto molto importante e conosciuto, era Nazareth, dove è vissuto Gesù, Gesù di Nazareth. Qui ancora non c'è sulla piantina, però voi guardate in questo lago, che è il lago di Tiberiade, che poi Gesù ha fatto tante cose proprio presso questo lago. Guardate, lui era di questo posto qui, proprio vicino a Nazareth, e praticamente doveva andare dove? La cartina numero 2? Doveva andare a Ninive. Lui era di questo posto, ecco qua, vedete, questo è il lago che vi ho fatto vedere prima, lo vedete tutti? Questo è il lago, e lui stava qui vicino e doveva arrivare fino qua giù, 800 chilometri circa. Era un bel viaggio, per quel tempo 800 chilometri non era poco. Ok? E lui da Nazareth doveva andare a Ninive. Giona aveva un bel nome. Sapete che cosa significava il nome Giona tradotto? Colomba. Aveva questo significato. E come tale egli era pronto ad annunciare la pace e la misericordia divina al suo popolo. E già, come si dice, il nome dava già una bella impronta. E la colomba era un segno di pace, no? Il profeta Giona ricevette proprio preciso ordine al Signore andare a Ninive, la capitale dell'Assiria. a predicare contro la malvagità di questo popolo, offrendo proprio ai niniviti la possibilità di riconciliarsi con Dio, di avere un rapporto diverso di quello che avevano fatto fino a quel momento. Ma Giona che cosa fa? Prese un'altra decisione. Giona, se così possiamo dire, trascurò l'onore che Dio gli aveva dato, che gli aveva conferito, l'onore di essere un messaggero di Dio, l'onore di portare un messaggio di speranza e di pace e di salvezza soprattutto. A Giona fu rivolta la parola dell'Eterno, fu data a lui proprio perché la parola di Dio è una cosa concreta e non è la parola degli uomini che risulta soltanto come vento, che non viene presa in considerazione o che viene spesso annullata o poco considerata. Ma la parola di Dio è qualcosa di sostanza, di importante, da non sottovalutare. Giona conosceva già la parola dell'Eterno, non era uno sprovveduto, e sapeva anche distinguere la voce da quello di un estraneo. Lui sapeva qual era la voce di Dio o la voce di un'altra persona, perché aveva un rapporto intimo, importante col Signore. Al profeta fu dato il seguente ordine: alzati, va a Ninive, la grande città. Questo era l'ordine di Dio: alzati e vai. In quel momento, come abbiamo detto, Ninive era la capitale della monarchia assira, era una città eminente, proprio una grande città. E secondo alcuni studiosi, sapete quanto era grande? Era praticamente, aveva un diametro circa di 80 chilometri, qualcosa di enorme, qualcosa di grandissimo. Era molto ampia, molto popolosa, perché addirittura nel capitolo 4, versetto 11, sempre di Giona, ci viene detto di quanti abitanti c'erano. Dice, dice la parola del Signore, io non avrei pietà di Ninive, la grande città della quale ci sono più di 120.000 persone. 120.000 persone, per quel tempo era qualcosa di enorme. Adesso una città, se non c'ha 1 milione di abitanti, non viene presa in considerazione come grandezza, ma a quel tempo 120.000 persone era qualcosa di veramente enorme. E che cosa succede? Che questo era il mandato. E tutti, la sensazione, cioè le persone di quel tempo che conoscevano questa popolazione, tutti avevano terrore di questa popolazione, di questi abitanti, perché erano molto malvagi. La loro fama era che erano violenti, malvagi. E il Signore stesso ha confermato, ha detto a Giona proprio quelle stesse cose che già la gente sapeva, perché dice il Signore, disse a Giona, che la loro malvagità era salita fino a me, ha detto il Signore. Era talmente malvagi che il Signore non ne poteva più, non poteva sopportare più questo popolo in queste condizioni. Era successo a qualche altra città, vi ricordate chi? Sodoma, la stessa cosa, che la loro malvagità era salita, il loro peccato era salito fino al Signore. E questa malvagità aveva raggiunto un limite troppo alto. E il Signore interviene. Per questo motivo Giona doveva predicare proprio a Ninive e doveva testimoniare contro la malvagità di queste persone. Doveva fargli vedere che loro stavano sbagliando, erano in una situazione di condanna e soprattutto doveva avvertirla delle conseguenze della loro vita peccaminosa che conduceva questa gente. Giona, in poche parole, doveva proclamare ciò che il Signore aveva già stabilito, lo doveva non soltanto proclamare, ma lo doveva proprio gridare per le vie di Ninive, quasi come se fosse un megafono gigantesco. Doveva gridare per le vie di Ninive che stavano per essere distrutti. Non doveva nascondersi in un angolino e dire qualcosa, ma doveva essere proprio chiaramente e specificatamente ascoltato. Giona doveva andare a Ninive e riportare il messaggio personalmente. Personalmente, non poteva delegare un'altra persona, non poteva usare un altro congegno, un altro sistema, perché il Signore ha detto: alzati e va a Ninive. Chi riceve dei compiti da Dio deve alzarsi e andare, deve dedicarsi all'opera destinata a Lui. Questo è quello che il Signore vuole. Quando il Signore dice alzati e vai, bisogna ubbidire. Non bisogna tergiversare. Ma che cosa fa Giona dopo che aveva ricevuto l'ordine? Rese un contraccambio al Signore. Se aveva ricevuto un ordine, cioè era un onore da parte sua aver ricevuto un ordine da Dio, lui fa disonore a Dio, rese un disonore a Dio. E come? Rifiutando di ubbidire ai suoi ordini. Non ha ubbidito, non ha svolto la missione assegnatagli da Dio. Infatti Giona, invece di alzarsi e andare a Ninive, si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, con il solo desiderio di allontanarsi dalla presenza del Signore. Questo era l'obiettivo di Giona. Non ubbidire al Signore, ma dare spazio alla sua idea. Perché fece questo? Giona, così facendo, pensava di nascondersi all'occhio scrutatore di Dio, perché conosceva tutto, desiderava allontanarsi dalla speciale presenza, una speciale presenza soprattutto dello spirito di profezia che lui era stato investito. Secondo Giona, dopo avergli assegnato quella missione, lo avrebbe continuato a seguirlo, per cui dice: se mi dice questo, io non mi posso liberare di questo spirito che mi continua a dire che cosa devo fare. Mentre lui non voleva più udire questo, non voleva più ascoltare questo spirito di profezia che lui lo considerava come una persecuzione. Questa idea di Giona era conforme all'opinione di alcuni ebrei, e pensavano che lo spirito di profezia fosse confinato solo nel paese di Israele, perciò sperava che soltanto se fosse uscito dai confini, da quel paese, sarebbe riuscito a liberarsi di questo spirito. Questa era un'idea di Giona, perché lo spingeva in quella direzione di andare a Ninive, e lui non aveva questo desiderio. Giona non voleva andare a Ninive, a gridare proprio a quella gente, perché forse temeva che, annunciando un messaggio così ingrato a quella gente, a quella città così violenta gli sarebbe costata la vita. Dice, sicuramente se io dico queste cose che mi è stato detto da parte del Signore, mi fanno fuori. Sicuramente. Questa è un'idea che lui si era fatta. Giona fece anche un ragionamento dettato da una valutazione carnale, cioè fece un pensiero suggerito anche dalla gelosia. E qual era questo pensiero della gelosia? In pratica non voleva che le prerogative che erano proprio del paese di Israele potevano essere traslate a un'altra nazione, cioè ricevere l'onore della rivelazione divina. Lui dice, ma perché questo paese, questa popolazione così peccaminosa, così sanguinaria, così violenta, deve godere della rivelazione divina? No, solo Israele dovrebbe avere questo, e loro non lo meritano. Questo era un pensiero che si era fatto nel ragionamento suo, di Giona. Temeva che sarebbe stato il principio proprio di un trasferimento del regno di Dio dagli ebrei a un'altra nazione, che non avrebbe più ricevuto quei frutti che il Signore dava a Israele. E quale fu la decisione di Giona? La decisione di Giona, il profeta pensò di andare a Tarsis, cioè direttamente, diametralmente opposta alla direzione che Dio aveva ordinato. Non 800 chilometri che stava da Ninive, ma un posto ancora più lontano, a Tarsis. Secondo alcuni ricercatori, Tarsis si trovava, piantina numero 3, in un posto diametralmente opposto. Qui vedete, qui è Cipro, ecco, questo è, secondo alcuni, Tarsis dovrebbe essere questo, che si trova dove? In Spagna. 3.000 chilometri lontani, diametralmente opposti. E il Signore gli dice, vai lì, e lui andò dall'altra parte. Lui andò in un posto, in una città chiamata Iafo, che oggi non c'è più questo nome, ma si chiama Giaffa. Annalisa si ricorda perché c'è stata un famoso porto di Israele, e trovò la nave che portava a Tarsis. Che cosa succede? Qual era il pensiero di questo profeta? Lui ha trovato subito questa nave e lui pensa che la provvidenza sembrò favorire il suo progetto. Dice, tutto va per il meglio, vuol dire che è giusto che io faccio questo, perché gli dava l'opportunità di fuggire, di allontanarsi da Dio. Questo è anche delle volte delle congetture che pensiamo anche noi. Valutiamo certe situazioni come positive. Difatti, delle volte noi crediamo che è possibile incontrare venti favorevoli pur essendo lontani dalla via del dovere. Se Dio ci avvicina o ci mostra un qualcosa che noi per dovere dobbiamo fare, noi ci mettiamo invece al lato opposto, andiamo dall'altro lato. Giona trovò quella nave pronta a salpare e non perse tempo. Questo modo di fare di Giona mi fa ricordare alcune parole di Gesù quando predicò il sermone sul monte, nel capitolo 7 di Matteo, da 13 a 14, che cosa dice Gesù in quella circostanza? Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Che cosa vuol dire questo. Giona trovò una risposta molto facile alla sua idea, la nave che lo portava lontano. La porta stretta qual era? Andare a Ninive, dove c'era molta ostilità, molto pericolosa, dove si prospettava che cosa? E lui sceglie e dice, ma a me chi me lo fa fare? Ma io vado da quest'altra parte, è più comodo, mi faccio pure questa bella navigazione, faccio questa crociera fino in Spagna. Poi non lo so sulla nave quante altre cose che c'erano, comunque l'idea era tutt'altro, di mettersi in pericolo, di mettersi di fronte a una situazione molto, ma molto pericolosa. Il pensiero di Giona era motivato solo da quell'obiettivo, allontanarsi da Dio. Il suo obiettivo era allontanarsi da Dio. Se fosse riuscito ad andare dove voleva, non si sarebbe ritenuto fuori strada. Lui pensava che quella era la strada giusta. Non è che lui avesse sbagliato itinerario. No, per lui era quella l'idea giusta. Questo era il suo modo come si era organizzato. Giona, così Giona pagò il prezzo del suo passaggio, perché non si preoccupava del prezzo, ma voleva solo raggiungere il proprio scopo, allontanarsi dal cospetto di Dio. L'unico obiettivo era quello. Giona dimenticò la propria dignità insieme al suo dovere, si imbarcò per Tarsis. Lui si dimenticò proprio di essere il profeta, di essere l'uomo scelto da Dio, di avere quella proprio onore che Dio aveva dato a lui di poter avere questo dialogo, perché sapete che i profeti che cosa facevano? Era la parola di Dio in mezzo al popolo, erano loro che parlavano al posto di Dio al popolo. E delle volte forse anche noi facciamo questi ragionamenti, inconsciamente o consciamente. Pietro nella sua prima epistola ci dice una cosa molto importante, perché troviamo che cos'è la dignità del cristiano, una dignità importante. Infatti è scritto in 1 Pietro 4,16: ma se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Oggi non ci sono i profeti, oggi ci sono i cristiani, e noi portiamo il nome di Cristo. Noi portiamo questo nome e siamo stati benedetti per questo. Abbiamo ricevuto questa grazia perché portiamo questo nome. Ma tornando a Giona, dice, questo atto di Giona ha fatto sì che Dio lo ha abbandonato a se stesso, alle sue decisioni e alle sue risoluzioni. Non l'ha fermato, dice, ma che cosa fai, scendi dalla nave? Lui ha proseguito, ha preso la nave, si è imbarcato, è partito. E in questo preciso momento lo Spirito del Signore non agiva più come un buon consigliere a Giona. No, non lo faceva più, perché Giona obbediva solo al proprio pensiero, era governato da se stesso. Un altro profeta sperimentò esattamente l'opposto di Giona. Isaia ci dice una cosa molto interessante. Isaia 55 dice: il Signore, Dio, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Anche Isaia, un profeta, che ha ricevuto degli ordini da Dio. E che cosa dice? Dio mi ha aperto l'orecchio. Che cosa ha fatto invece Giona? Giona ha chiuso l'orecchio, non ha voluto più ascoltare Dio, non ha voluto più dare retta a Dio. Dobbiamo quindi imparare a non confidare in noi stessi, perché noi nei momenti di prova abbiamo bisogno del consiglio dello Spirito di Dio. Non dobbiamo essere troppo sicuri di noi stessi né dei consigli umani. Dobbiamo avere la possibilità di avere il consiglio di Dio. L'Apostolo Paolo ci ricorda proprio questo. In 1 Corinzi 10:12 dice: perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Che cosa vuol dire? Noi delle volte pensiamo di essere forti, ma non lo siamo. Ed è facile cadere. Chi ci tiene dritti è il Signore. E noi dobbiamo confidare nel Signore. E noi sappiamo se cadiamo ci possiamo rialzare con l'aiuto del Signore. Non c'è altro modo. Non c'è altro modo. E noi che siamo chiamati a essere messaggeri, come lo è stato in un certo senso chiamato Giona a essere il messaggero di Dio, noi siamo anche noi chiamati a essere messaggeri di Dio. E non lo dobbiamo dimenticare. E non dobbiamo fare lo stesso errore di Giona. Si dice oggi anche un proverbio: non dobbiamo fare orecchio da mercante, cioè di camuffare il messaggio che noi riceviamo in un messaggio di convenienza personale. Il Signore ci parla direttamente al cuore, ma dobbiamo essere attenti e dobbiamo obbedire. Noi siamo messaggeri e questo è anche il motivo per cui siamo qui questa mattina, per ascoltare il consiglio di Dio, quello che lo Spirito ci dice. Vi lascio con questo versetto che sempre Isaia ci dice. Isaia 52:7 dice: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Questo fa il messaggero, questo è quello che Dio voleva da Giona, è questo quello che vuole Dio. Siamo messaggeri di buone notizie, messaggeri di salvezza, annunciano la salvezza. È questo che vuole Dio che facciamo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, a te ancora l'onore e la gloria. A te è parso giusto, Signore, di darci questo onore di essere i cristiani. Non hai guardato alle nostre debolezze, hai guardato il nostro cuore. Signore, ancora oggi noi ci sentiamo deboli, ma siamo forti perché lo Spirito Tuo agisce in noi e noi vogliamo che lo Spirito Tuo, Signore, agisca potentemente in ciascuno di noi. Ti ringraziamo di questo, ti lodiamo. Fa sì che siamo facitori della Tua parola, che possiamo mettere in pratica i Tuoi consigli, che possiamo essere sempre guidati da Te, e di non spaventarci davanti alle prove. Signore, grazie per questo. Grazie che Tu hai dimostrato che con Gesù hai vinto il mondo, hai vinto la morte, hai vinto ogni avversità. E noi possiamo essere più che vincitori, perché sei Tu che ci fortifichi. Amen.